nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. All'inizio di questa giornata invochiamo insieme lo Spirito Santo, lo Spirito di Dio, perché è Lui che può fare spazio in noi al Signore e alla Sua parola. È solo lo Spirito Santo che può sintonizzare il nostro cuore, sintonizzare la nostra mente sulla lunghezza d'onda della parola del Signore, sulla lunghezza d'onda dell'amore del Signore che viene incontro a noi in questa giornata di silenzio e di preghiera. Per introdurci in questa giornata di ritiro, mi permetto di recuperare velocemente il senso del nostro essere qui insieme, il senso del nostro silenzio, il senso del nostro ascolto. Lo faccio per sfiducia, semplicemente perché, visto il poco tempo, penso che ci possa aiutare per velocizzare il compromettersi con il Signore, il rimettersi a disposizione del Signore, della Sua parola, di ciò che desidera donarci in questa giornata. Faccio riferimento a un brano del Vangelo di Matteo, al capitolo 14, i versetti dal 22 al 29. La barca gli stava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde. Il vento, infatti, era contrario. Sul fine della notte gli andò verso di loro camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!» Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque!» Ed egli disse: «Vieni!» Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma vedendo che il vento era forte, si impaurì e cominciò ad affondare, e cominciando ad affondare gridò: «Signore, salvami!» E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui dicendo: «Davvero, tu sei il Figlio di Dio!» Sottolineo alcuni aspetti che penso ci possano aiutare ad illuminare quello che oggi andiamo a fare. Innanzitutto è il Signore che prende l'iniziativa, è il Signore che si avvicina, è Lui a desiderare di incontrare me, di incontrare la mia famiglia, di incontrare la mia comunità, di incontrarci insieme. Non è prima di, il nostro essere qui non è prima di tutto frutto di una nostra spontanea iniziativa, frutto di una nostra spontanea decisione, ma è stato il Signore a desiderare di raccoglierci qui insieme, è stato il Signore a desiderare di radunarci per poterci incontrare, per venirci incontro. Gesù si avvicina anche oggi, come nei confronti dei discepoli in questo passo del Vangelo, in una modalità che non rientra nelle nostre coordinate abituali, nelle coordinate abituali su cui è strutturata la nostra quotidianità. E arriva dal mare camminando sul mare. Oggi per noi il Signore giunge camminando nel nostro silenzio, camminando sopra il nostro silenzio, camminando all'interno dell'albero del nostro silenzio. È vero che non è un'attività nuova il prenderci tempo di silenzio, ma è altrettanto vero che le nostre giornate abitualmente sono molto colme di attività, colme di parole, colme di discorsi, colme di pensieri. Oggi il Signore desidera venirci incontro lungo una via appunto che non è abituale della nostra quotidianità. Se per i discepoli era il cammino sul mare, oggi per noi è il silenzio e l'ascolto. La nostra reazione di oggi può essere simile alla reazione che hanno avuto i discepoli: è un fantasma. I pensieri che oggi sorgeranno in noi, le intuizioni, gli orizzonti che si apriranno, le domande, i dubbi, saranno valutati semplicemente come fantasmi, come qualcosa di inconsistente, come qualcosa di irreale, come qualcosa di incapace in fondo di incidere nella mia vita, oppure li potremmo considerare qualcosa che è rilevante per la mia esistenza quotidiana, qualcosa che è capace di incidere sulle mie scelte, sulle mie decisioni, sui miei sentimenti, su tutto ciò che io vivo ogni giorno. È un fantasma. Il rischio, anche per noi come per i discepoli, è allontanarci dal Signore che ci... anzi, allontanare il Signore che si avvicina, rivestendolo di una veste di realtà. Qualcosa che sì, è valido forse per le ore che vanno dalle 9:30 fino a oggi pomeriggio, ma poi è incapace di riguardare, di incidere sulla mia esistenza concreta. Anche noi come discepoli possiamo avere la reazione di gridare dalla paura, di essere intimoriti da questo Signore che viene incontro a noi oggi, essere intimoriti dalle intuizioni che forse il Signore ci concederà, dai pensieri che il Signore ci donerà, essere intimoriti perché vorrebbe dire, come per i discepoli, riconsiderare la propria comprensione della realtà, riconsiderare il modo in cui vedere il Signore, interpretare il Signore, comprendere il Signore e comprendere il rapporto del Signore con tutte le cose. Come per i discepoli, anche per noi forse potrà essere suscitato nel cuore, questo sentimento di paura, la paura che tende ad allontanare la necessità di compromettersi, la necessità di riconsiderare le coordinate entro cui comprendere la propria vita, le proprie relazioni, il proprio rapporto con Dio e il proprio rapporto con le cose. Coraggio, sono io. Non temere, non avere paura. È un invito che oggi, come ai discepoli, il Signore rivolge a tutti noi. Il Signore ci invita a riconoscerlo come il fondo, il cuore, il nucleo di tutto ciò che stiamo a fare oggi, del nostro silenzio, della nostra preghiera, delle parole che leggeremo, delle parole che ascolteremo. Coraggio, sono io, non temere. Al fondo di tutto ciò che costituirà il tessuto della nostra giornata vi sarà il Signore che ci invita, il Signore che ci invita a non aver paura, il Signore che ci dona una parola di coraggio, una parola di nuova fiducia. Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque. Potremo verificare la affidabilità del Signore, potremo verificare che realmente il Signore è al fondo di tutto ciò che oggi andremo a fare, se e soltanto se ci disporremo nella stessa prospettiva, secondo la stessa audacia di Pietro. Signore, se sei tu, comandami che io venga verso di te sulle acque. È vero che per Pietro il salto era più complicato, era più pericoloso, se così vogliamo dire, visto che voleva dire per lui camminare sulle acque e abbandonare la sicurezza della propria barca. Ma anche noi, in modo analogo, abbiamo la barca della nostra sicurezza che ci impedisce di andare incontro al Signore, che ci evita di avventurarci incontro a Lui. La barca delle nostre sicurezze, la barca delle nostre pigrizie, la barca delle nostre testardaggini, la barca delle nostre abitudini. Dentro questa barca ci sentiamo sicuri e con difficoltà vogliamo allontanarci. Con difficoltà vogliamo abbandonarla, lasciarla realmente. Eppure solo e soltanto nel momento in cui abbiamo questa audacia, questo coraggio, l'incontro con il Signore può essere qualcosa di vero, può essere qualcosa di reale, può realmente toccare la concretezza della mia vita, la concretezza della mia persona. Altrimenti è come se fra me e il Signore vi resti una paratia, vi resti un velo. qualcosa che impedisce a lui di incontrare me e quindi a me di incontrare lui. Signore, salvami. Il Vangelo è arricchito da questa gemma meravigliosa, da questa preghiera essenziale e splendida di Pietro. Signore, salvami. E abbandonando la barca di queste nostre sicurezze che è possibile sperimentare anche nel pericolo, anche nella fatica, anche nel dramma, che davvero il Signore è il Salvatore, anzi più precisamente che davvero il Signore è il mio Salvatore, che lasciando dietro a me tutto quello che considero essenziale, necessario, imprescindibile, posso sperimentare che con Lui e in Lui sia possibile salvezza, sia possibile pace, sia possibile una vita piena, affrontando, ripeto, il pericolo di affogare, il pericolo di affondare, ma sapendo che la sua mano non mi abbandona, non mi lascia precipitare. Signore, salvami. Dopo aver tracciato brevemente questo quadro che vorrei che fosse l'orizzonte entro cui vivere la nostra giornata insieme, vivere il nostro giorno di ritiro, e entro in maniera più specifica e più precisa nella prospettiva dalla quale oggi guarderemo al mistero di Dio e al mistero della nostra persona accolta nel mistero di Dio. Nella prima meditazione focalizzeremo la nostra attenzione sulla comunione. La comunione intesa come dono che sgorga dal mistero pasquale che siamo, verso cui siamo orientati, verso cui il cammino quaresimale è orientato. Penso che possa essere un orizzonte, una luce preziosa, capace di illuminare, di custodire, di rafforzare una pluralità di livelli, la comunità familiare, le piccole comunità, la nostra comunità, la comunità delle nostre associazioni, la comunità, le comunità a cui sono affidati servizi specifici. Allora, guardare al mistero pasquale secondo questa prospettiva, la prospettiva della comunione che genera, la prospettiva della comunione che da esso nasce, che da esso fiorisce. Nella seconda meditazione invece vorrei concentrarmi, focalizzare l'attenzione su alcuni atteggiamenti che penso preziosi per custodire, ravvivare e disporci ad accogliere il dono della comunione che il mistero pasquale ci invita a celebrare, ci invita a rimettere al centro della nostra vita. Per poi lo sguardo su questo mistero, il mistero della comunione, il mistero della comunità, frutto della morte e risurrezione di Gesù, e leggiamo due brani presi dagli Atti degli Apostoli. Gli Atti degli Apostoli sono la narrazione della fecondità del mistero di amore di Gesù Cristo, che si dona al Padre e si dona ai fratelli. Negli Atti degli Apostoli vediamo la fioritura del dono di Dio, del dono di Gesù Cristo, sulla croce della sua risurrezione. Ed in questo senso penso che sia una luce preziosa per illuminare la nostra vita. Anche la nostra vita si trova nella medesima posizione, una vita in cui fiorisce, in cui può fiorire il dono di amore che Gesù Cristo ha fatto di sé al Padre e ai fratelli e che è raccolto nel mistero pasquale. I due testi sono il capitolo secondo degli Atti, dai versetti 42 a 47, e il capitolo quarto degli Atti, dai versetti 32 a 35. Li leggo. Erano perseveranti nell'insegnamento degli Apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere. Un senso di timore era in tutti, e i prodigi e segni avvenivano per opera degli Apostoli. Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune. vendevano le loro proprietà e sostanze e li dividevano con tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno erano perseveranti insieme nel Tempio e spezzando il pane nelle case prendevano cibo con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati. Secondo testo, capitolo 4 degli Atti, la moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuore solo e un'anima sola, e nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva, ma fra loro tutto era comune. Con grande forza gli apostoli davano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù e tutti godevano di grande favore. Nessuno infatti tra loro era bisognoso, perché quanti possedevano campi o case li vendevano, portavano il ricavato di ciò che era stato venduto e lo deponevano ai piedi degli apostoli. Poi veniva distribuito a ciascuno secondo il suo bisogno. Con quale atteggiamento contemplare la bellezza compiuta della comunità apostolica? Questa bellezza che è stata posta anche all'inizio dello statuto della comunità di Paolo. Vi pongo questa domanda perché penso, tra virgolette, che sia interiormente pericoloso alle volte porre lo sguardo in un'immagine così luminosa, così affascinante, così, ancora tra virgolette, così perfetta. Il rischio è quello di iniziare a fare paragoni, sentendosi schiacciati da questa bellezza. Loro erano così, io invece, noi invece, non abbiamo questo, non abbiamo quest'altro, questo non siamo mai riusciti, questo non ci riusciremo mai. Il rischio, appunto, è quello di questo paragone che schiaccia, questo paragone che soffoca. E d'altra parte mi pongo questo interrogativo: con quale atteggiamento contemplare e pregare su questi testi per evitare il rischio uguale e contrario, essere coccolati nel nostro orgoglio? Questo ce l'ho, questo l'ho fatto, questo lo facciamo, anche questo ci abbiamo provato e ci riusciamo. Ripeto, due rischi uguali e contrari, perché entrambi concentrano attenzione sul proprio io, entrambi concentrano l'attenzione sulla propria prestazione, entrambi gonfiano così tanto se stessi, il proprio io, il proprio ego, tanto da escludere il Signore, tanto da escludere ogni altra cosa, tanto da escludere persino gli altri. Come sfuggire a questo rischio? Cioè, secondo quale orizzonte, secondo quale prospettiva poter guardare alla comunità apostolica come ad una parola preziosa, feconda, capace di saziarci, capace di nutrirci? Penso sia necessario ricordare quale sia la radice della comunità apostolica. La radice della comunità apostolica è la Pasqua, il mistero di passione, morte e risurrezione di Gesù, figlio di Dio. Questo è rilevante perché? Perché la comunità apostolica non è nata grazie a un cammino rettilineo, sempre ascendente, autonomo, di soggetti prestanti, capaci e conquistatori. La comunità apostolica è nata da una storia faticosa, violenta, peccatrice. Una storia da cui il Signore ha saputo, grazie al suo amore, grazie al dono del suo spirito, far fiorire un germoglio di vita, far fiorire quella bellezza che contempliamo in questi testi. Questi stessi soggetti, queste stesse persone che sono descritte in questa intima e radicale comunione sono gli stessi che hanno abbandonato il Signore, sono gli stessi che sono fuggiti, sono gli stessi che lo hanno tradito, sono gli stessi discepoli che nel Vangelo vediamo piccoli, fragili, incapaci di una fedeltà alla propria parola, incapace di una fedeltà alle proprie promesse. E questo per me è necessario per poter penetrare la fecondità di questi testi. Ricordare che sono la comunità apostolica è nata da questa storia, da cui il Signore ha saputo far fiorire un fiore di grazia, un fiore di vita, un germoglio di vita. Lo dicevo con altre parole, mi dicevo, l'onnipotenza di Dio non ci aspetta fuori dall'ombra di morte per poter iniziare a far qualcosa. Il Signore ci entra dentro l'ombra della morte per poter tirarci fuori ed edificare qualcosa di nuovo, edificare il suo progetto, edificare la sua casa, edificare il suo tempio. Per quale motivo, pongo un'ulteriore domanda, per quale motivo dovrebbe essere per noi oggi rilevante guardare la comunità apostolica, contemplare, pregare su questi testi? Non semplicemente come stimolo ad una, come stimolo morale di imitazione, quasi dirci, ad arrivare a dirci, dobbiamo fare di più, dobbiamo fare meglio, non tanto per questo, ma penso che il primo frutto della preghiera attorno alla comunità apostolica, insieme alla comunità apostolica direi quasi, sia quello di lasciarci conquistare, affascinare, attrarre ancora una volta da questo orizzonte, da questo cammino, dalla possibilità di far sì che anche la propria vita possa partecipare alla grazia di questa comunione. Ripeto, non come un'esperienza estetica o estatica. Guardiamo quanto è bello questo orizzonte, guardiamo quanto è bello questo, questa prospettiva. Ma lasciarci affascinare perché il nostro cuore possa essere capace da questo fascino, da questa attrazione, di far germogliare successivamente nuove scelte, nuove decisioni, nuove parole, nuove intenzioni. E solo da un cuore conquistato, da una bellezza che può nascere una vita nuova. In secondo luogo, un secondo motivo per cui penso prezioso concentrarci sulla comunità apostolica è riconoscere come il tessuto di cui essa è fatta, il medesimo tessuto di cui è fatta anche la nostra comunione, di cui è fatta la comunione, il tessuto di cui è fatta la comunione delle nostre famiglie, delle nostre comunità, del nostro movimento, non è una forma di consolazione guardare a quello che già abbiamo, ma è proprio un vero e proprio sguardo di fede, riconoscere che quella comunità apostolica è la madre che ha generato anche la nostra comunione, per cui nelle nostre vene scorre il medesimo sangue, scorre la medesima linfa. Lo dico prendendo in prestito le parole da Anna Maria Campi, scrive: fermiamoci a contemplare questa bella comunità degli inizi del cristianesimo. Essa è la nostra madre, siamo nati da questa giovane chiesa che già ai primi albori lascia trasparire un raggio di quella indicibile bellezza che sarà lo splendore della Gerusalemme celeste. Guarda, imparare, guardando alla comunità apostolica, guardare con fede, sotto la luce della fede, la comunione che viviamo, la comunione che ci affidiamo, che ci è affidata, la comunione a cui partecipiamo, per poter vedere che pur in tutte le fatiche, pur in tutta la complessità da cui è costituita la nostra vita, anche in questa nostra comunione scorre quella stessa linfa che scorreva e scorre ancora nella comunità apostolica. Indico adesso alcuni aspetti della fisionomia della prima comunità cristiana. Non non la volontà di essere esaustivo, voglio solo essere degli spunti per la vostra riflessione personale. Un cuore solo e un'anima sola. Questo è ciò che più in fondo, più in profondità, qualifica la comunità apostolica. Un cuore solo e un'anima sola. Questo ci aiuta a comprendere quale sia il soggetto che costituisce la comunità apostolica, che costituisce la comunione. Il soggetto che costituisce la comunità apostolica, che costituisce la comunione, è l'io di Gesù Cristo. L'io di Gesù Cristo è colui al quale tutti aderiscono grazie alla propria fede, alla propria carità, e nel quale diventa possibile la comunione. Tutti riunificati in Lui e tutti fatti uno, non semplicemente in base ad una propria progettazione che è necessaria, ma alla radice, al cuore della comunione sta la persona di Gesù Cristo a cui tutti aderiscono e in cui tutti si ritrovano unificati. Ed in questo e questa luce fa emergere un altro aspetto essenziale della comunione apostolica, della comunità apostolica. Se è vero che la comunione è adesione al Dio di Gesù Cristo, allora essa non è semplicemente un dato organizzativo, un dato sociologico, essa è luogo di salvezza. È ciò che Atti dice con parole chiare. Ogni giorno si aggiungevano alla comunità quelli che erano salvati. La comunità è il luogo di salvezza, la comunità apostolica è il luogo di salvezza perché? Perché è il luogo in cui poter aderire alla persona di Gesù Cristo. Per certi versi si crea una sorta di circolo virtuoso. Gesù Cristo è la radice della comunità e Gesù Cristo è il fine della comunità. Gesù Cristo rende possibile la comunione, ma non per far sì che la comunione sia fine a se stessa, ma perché la comunione resti aperta, resti come una finestra, un ponte che dà sul Signore Gesù, per approfondire, per aderire sempre più intimamente al Signore Gesù. La comunione diventa così testimonianza della verità della risurrezione. Gli apostoli davano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù, dice Atti degli Apostoli. Non è semplicemente una questione di coerenza, è una questione di abbondanza di vita. Nell'adesione personale a Cristo risorto si genera comunione e da questa comunione si è sempre più spinta ad entrare nella profondità del mistero di Cristo e la propria persona è sempre più trasfigurata, tanto da diventare testimonianza visibile, credibile della risurrezione di Cristo, che è capace di far sorgere vita dalla morte. Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune, nessuno era bisognoso. La comunione nella fede di Cristo risorto, non può rimanere un'idea astratta. Sottolineo, non è una questione, come già dicevo, di coerenza, ma il fascino, la bellezza, la verità, la speranza, che nascono nel cuore nel momento in cui si aderisce a Cristo risorto, chiedono per esse stesse di abbracciare tutta la vita, di tutto ciò che costituisce la nostra vita, il nostro mondo degli affetti, il nostro mondo relazionale, il nostro modo con cui ragioniamo, con cui pensiamo, con cui scegliamo. La comunità dei credenti, ripeto, diventa uno spazio in cui germoglia un mondo nuovo, un mondo diverso, guidato da logiche diverse, perché alla base c'è Cristo risorto, l'adesione a Cristo risorto. In ultimo, sottolineo gli atteggiamenti secondo cui sono tratteggiati gli apostoli, perseveranza e timore, letizia e semplicità. Penso che siano atteggiamenti necessari nel loro insieme. Una perseveranza senza timore rischia di diventare testardaggine. Un timore senza perseveranza rischia di diventare pavidità, rischia di diventare indecisione. Ripeto, perseveranza e timore come atteggiamenti che si custodiscono reciprocamente, che nascono dalla fede nel Signore risorto. Letizia e semplicità, due facce della stessa gioia. Una letizia che è semplice, una semplicità che colma di letizia. Invochiamo il Signore che in questa preghiera, nel nostro silenzio, siamo condotti al cuore dell'esperienza della comunità apostolica per poter sperimentare anche noi una nuova speranza, una nuova possibilità di vita per noi, per i nostri amici, per le nostre famiglie.